Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi Cinema dal Mondo, quindi la rubrica dove vi parla della storia dei vari paesi dal punto di vista cinematografico. Oggi andiamo ancora con l'Italia perché sarà l'ultima tappa della nostra rubrica. E oggi andiamo col cinema comico. Siamo arrivati più o meno intorno agli anni 60, così tanto per, e andiamo con il luogo ideale dove il genere comico trova ampia affermazione nel teatro, dove tra gli anni 30 e 40 si sviluppano numerose scuole che vedono tra le proprie file attori comici come Gilberto Govi, che è stato un grande orgoglio anche della nostra città di Genova, ottimo secondo me. Poi abbiamo avuto Walter Chiari, un altro grandissimo esponente, quindi Antonio De Curtis, che era Totò. Proprio a quest'ultimo si deve il merito di aver spostato e integrato tale prodotto artistico dal palcoscenico alla pellicola. Ideatore di un'autentica maschera del solco della tradizione della commedia dell'arte, Totò ha fatto oltre 50 titoli teatrali, 97 pellicole di cinema e televisione, 9 telefilm e vari passaggi anche pubblicitari. I suoi film riscuotono ancora molto successo e alcune sue battute sono diventate proprio sono entrate nel linguaggio comuni. Totò è stato, secondo me, il migliore o uno dei migliori che abbiamo avuto, forse il migliore, dal mio punto di vista personale il migliore. È stato un grande, tutti i suoi film dove c'è lui più o meno funzionavano. Film come Totò e Mocò, L'imperatore di Capri, Totò e Peppino e la malafemmina, anche Miseria e nobiltà, La banda degli onesti, Peppino e Totò e Peppino e la dolce vita, cioè tantissimi, Totò a Parigi, cioè funzionava tantissimo. E anche con Peppino, che Peppino De Filippo ha fatto dei film eccezionali, roba da ridere, tipo Il letto a tre piazze, che c'era anche lui, mi sembra che c'era anche un giovanissimo Fulci che scriveva o la sceneggiatura, o comunque ha contribuito anche lui. C'è un film che fa piegare, ma fa piegare per questi due, perché molto spesso la battuta era improvvisata. Perché in Totò e Peppino e la malafemmina la scena della lettera è improvvisatissima. Cioè, e vedi proprio il talento di questi due. Quindi Totò e altri sono stati forse il principe, forse il migliore che abbiamo avuto in Italia. E ci farò poi sicuramente una puntata apposta su Totò perché me l'avevano anche chiesta. Quindi alle loro spalle ci sono altri attori come Carlo Crocolo e tantissimi altri. Totò si è cimentato in pellicole anche comunque più drammatiche comunque nel cinema d'autore negli anni 60 e quindi ha fatto anche altro. Analogo discorso avviene nei successivi anni 70 con l'emergere di nuova personalità comica che era Paolo Villaggio, che è stato persona, quanto si dice, non facilissimo, ma è stato un grande comico, è stato un grande artista, devo dirlo, perché ha cambiato anche lui il senso della risata, eccetera, con il suo Fantozzi che rimarrà per sempre nel nostro immaginario collettivo, perché i film di Fantozzi sono ancora attualissimi, i primi due sicuramente, perché le cose che vedi allora tu te le rivedi anche ora. Poi vabbè, Fantozzi era una maschera, lui è diventato così, secondo me, infatti in tutti i suoi film c'è un po' di Fantozzi in tutti i suoi film. È stato un grande, poi nella sua vita privata non era facilissimo, è ok, ma ha fatto anche altra roba, tipo quel film Il Bosco Incantato, comunque che erano drammatici, quindi non è che ha fatto solo quello, lui poteva fare sia questo che anche quelli drammatici. E Villaggio ha effettuato incursioni nella commedia e anche nel cinema d'autore. Ha fatto anche l'attore comico, scrittore, eccetera. Diciamo che Totò aveva ricevuto delle menzioni speciali al Festival di Cannes e l'Oscar a Benigni per quella roba lì che tutti difendono, che è La vita è bella, che io non ho neanche lontanamente voluto nella mia collezione. Film che secondo me è proprio sufficiente perché non è fatto male, cioè non è fatto male a livello tecnico, però ragazzi, sono altri, i film di quel tema lì sono altri, sinceramente. A Villaggio invece sono andati il Leone d'Oro alla carriera, il Pardo d'Onore al Festival di Locarno. E va anche evidenziato il grande consenso popolare avuto da Alberto Sordi, un altro grandissimo. un'americana a Roma, per esempio, è bellissimo, e ci abbiamo anche Frank e Ciccio, che non sono mai stato un gran fan di loro, nel senso che non è che mi piaceva tutto di loro, chiaramente, però hanno fatto dei film, alcuni veramente divertentissimi. Si segnalano che comunque questi attori hanno partecipato anche a roba molto più datoriale, mettevano la loro arte a servizio dei registi, come per esempio Pasolini e Vittorio De Sica, e in Grassia lavorerà anche con Fellini anche. Una ritrovata linfa nel contesto di tale forma artistica viene alla luce all'inizio degli anni Ottanta, con la comparsa di una nuova generazione di attori e registi che avrebbe, seppur con tematiche sociali differenti, continuato il percorso già tracciato dalla commedia all'italiana. Quindi diciamo che questo sarà sempre il nostro marchio di fabbrica, ecco. Perché poi ci sarà un cinema più sociale e politico, che anche questo andrà per esempio a vedere come prenderanno spunto da Fellini e da Antonioni. Uno dei primi di questa cosa è Francesco Rosi col suo Salvatore Giuliano, questa roba. Poi Le mani sulla città, che è ancora i capostipiti del cinema a carattere politico, vedrà sempre Gian Maria Volonté, ripeto, Gian Maria Volonté italiano, come per esempio il caso Mattei. Per esempio, Cadaveri eccellenti, questo qua non è male, io l'ho anche visto, ce l'ho anche questo qua, è un vero modello per i film di denuncia prodotti all'estero e in Italia, un buon film abbastanza interessante. I movimenti studenteschi, operai ed extraparlamentari dalla fine degli anni 60 e quelli del decennio seguente influenzarono molte arti, in particolar modo il cinema, che ricalca sulle orme di Rosi un percorso socialmente impegnato. Tra i più attivi è l'autore romano Elio Petri, che ha fatto anche un film di fantascienza che avevo già citato, quello con Mastroianni e Ursula Anders, molto carino. Nei primi anni 60 lavora con Alberto Sordi in una commedia amara che il maestro dirigevano. Nel 67 si avvale con l'attore Gian Maria Volonté e sviluppa A ciascuno il suo, La classe operaia va in paradiso, molto bello anche questo, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è un thriller psicoanalitico sul potere, no? E poi abbiamo opere di Damiano Damiani con Il giorno della civetta, altri lungometraggi, Confessioni di un commissario di polizia, al Procuratore della Repubblica. Di estrema importanza risulta il duro e realistico Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loi, con protagonista un toccante Alberto Sordi. Poi abbiamo ancora La battaglia di Algeri dell'autore toscano Giglio Pontecorvo. Quindi anche questo abbiamo questo qua da sono tutti film di denuncia politica e sociale, comunque sono tutti così. Francesco Rosi ebbe un grande successo con Cristo si è fermata deboli, per esempio. È un altro bel film che ho visto anche. E un altro regista legato al cinema politico è il ferrarese Florestano Vancini, che in molte realizzazioni ha coniugato la robustezza della ricostruzione storica con il resoconto di crisi sentimentali e soggettive. Tra le sue opere, La lunga notte del 43, La banda Casaroli, Le stagioni del nostro amore e Il delitto Matteotti. Ovviamente è basato, no, su fatti reali, ovviamente, non su cose fake. Poi andiamo alla prossima puntata. Andiamo a parlare di cinema d'animazione, perché anche qui vedremo il pioniere del cartone animato. Quindi andiamo a vedere questi cartoni animati, come sono stati fatti e la nascita del cinema di genere. Quindi andiamo un pochettino più nello specifico con i vari generi e parleremo un po' di questo. Detto quello, ci sentiamo alla prossima. Ciao!